la memoria. Ma Mercallo com'era? Mercallo è cambiato nel tempo con l'evoluzione dell'economia, che è passata prevalentemente da agricola e industriale e che ha modificato profondamente l'aspetto del paese a partire dai modi di abitare. Oggi, infatti, sono sempre meno coloro che abitano nei vecchi cortili, un tempo centri della vita sociale assieme alla piazza centrale. La parte più antica del paese conserva ancora intatte queste strutture. Esemplare è quella che si chiama Ul Furtin, un cortile che deve il suo nome al fatto di avere un unico ingresso e di essere chiuso su tutti i lati, proprio come se fosse un vero e proprio forte. Al suo interno, oltre alle abitazioni, ospita il negozio e il laboratorio del panettiere e uno dei forni più antichi del paese. Così ce lo raccontano Italo e la sua moglie Emilia, che ancora abitano lì e che ricordano come fosse oggi la vecchia immagine della loro casa e della piazza. Italo dice: il pane del negozio era, per quelli che andavano a lavorare, due o tre panini che goda daga e fie calva in fabbrica. In casa si mangiava il pane giallo, che è fatto da una miscela. Le donne lo facevano in casa e, siccome non avevano il forno, venivano a portarlo con la carriola. Nel forno ce ne stavano 40 pezzi e li facevano per tutta la settimana. Emilia dice: lì, dove c'è il posteggio adesso, sulla strada, in piazza, c'era una bella fontana con davanti il monumento ai caduti. Si andava sempre coi secchi a prendere l'acqua e noi andavamo apposta per vedere i giovanotti che erano in piazza. Delle volte andavo a casa e buttavo via l'acqua per tornarvi. Alle 8 di sera le ragazze tutte a casa e i ragazzi fuori per un'oretta. Lui, l'Italo, non poteva perché doveva fare il prestinaio. Italo dice: io dovevo alzarmi alle 2. Il 1° maggio del 46, quando è finita la guerra, che hanno fatto la festa, sono stato in giro dal pomeriggio fino alle 4 del mattino. Andavamo a Sesto a piedi, quando eravamo fidanzati, solo di pomeriggio però. Questa via si chiamava il Vicolo del Forno, per un forno vecchio che non si usa più. Nessuno sa che c'è ancora. C'è ancora e non si può toccare, forse è dell'Ottocento. Noi siamo venuti qui nel 35 e il forno non funzionava già più. Il cortile, come era fatto allora, è fatto ancora adesso. Si entra da una sola parte, ecco perché lo chiamavano Al Furtin, dice Emilia. E la nostra gioventù l'abbiamo fatta nel fortino. Adesso l'hanno messo a posto ed è il cortile più bello che c'è. Si viveva solo in due locali, ma la famiglia era sempre di 3 o 4 persone. Dormivamo tutti insieme, ci si voleva bene e ci si aiutava. La mia mamma lavorava come sarta. Italo dice: in mezzo c'era il lettamaio, perché tutti buttavano lì e poi si portava via col carro e le mucche. C'era solo un gabinetto su al terzo piano, ma non era un gabinetto, era un imbuto con un tubo che veniva giù per non portare giù i vasi da notte. Emilia: e sì, abbiamo proprio vissuto così. Adesso è tutto moderno ed è tutto comodo, però noi eravamo contenti. Italo: c'era un signore che aveva le mucche, e quello lì aveva una lettamaia per conto suo. Aveva anche un gabinetto, ma non l'ha mai usato. Andava in un cortiletto privato. Se uno guardava dalla finestra, lo vedeva. Emilia. E noi ragazze andavamo in giro alla Ruidera, cioè il letamaio, a cantare. Sì, si cantavano le belle canzoni, Sotto il ciel di Lombardia, Vola colomba, in compagnia tra noi ragazze, perché eravamo una bella fila. Attorno al cortile si creavano i rapporti tra le persone. C'era condivisione dei movimenti quotidiani nelle grandi cose e piccole, come la cura dei figli. Importanti momenti di vita sociale erano quelli passati a lavorare nei campi. D'altra parte, in una società ancora in maggioranza agricola, l'aiuto reciproco del lavoro era fondamentale e dato per scontato. Un altro importante momento di aggregazione riservato esclusivamente alle donne era quello del bucato al vecchio lavatoio, oggi scomparso, di Piazza Balconi. Nelle abitazioni non c'era l'acqua potabile e tutti si servivano da una sola fontana in piazza, a meno che non avessero dei pozzi privati sui propri terreni o in casa. L'arrivo dell'acqua potabile risale agli anni 30. Così ricorda Pierina. Ai primi tempi non c'era acqua, c'era una sorgente e andavamo lì con i secchi a prenderla e la portavamo a casa. Dopo hanno fatto l'acquedotto. L'acqua della sorgente era buonissima e siccome non c'erano i frigor d'estate, la gente andava lì a prendere l'acqua fresca. Andavamo a prendere il burro da una signora che lo preparava. Nel suo cortile aveva un pozzo e per tenerlo al fresco lo metteva in un secchio e poi calava nel pozzo. Nel mio cortile c'era una famiglia che aveva due mucche e quando facevano il burro io andavo lì ad aiutare. Il primo latte che veniva fuori, lo scolo, aveva dentro un po' di burrino e si beveva e come si beveva. Il benessere e la crescita economica cambiano anche le abitudini alimentari. Così Giancarlo e Giordana ci spiegano come è cambiato il modo di fare il pane. Giancarlo dice: Non ricordo il prezzo degli alimenti, però mi ricordo che si poteva andare dal fornaio con le fascine di legna per scaldare il forno e in cambio il panettiere ci dava in concessione il forno per fare il nostro pane. In più si faceva dare un pane come compenso. Lo si faceva una volta alla settimana. Si chiamava Alpan Jald ed era a forma di ruota. Giordana dice: Per riconoscere la ruota, ognuno faceva su un segno, una croce, qualcosa. Giancarlo: Si mangiava riso, minestra, uova, latte e formaggina, carne quasi mai, pasta molto poca. Mi ricordo quando mia nonna ammazzava la gallina. Le interiora prima le puliva e poi le faceva bollire con le patate. Non si buttava via niente, neanche i testicoli dei galli castrati che diventavano caponi. Anche la cresta del gallo si tagliava e il disinfettante era la cenere del fuoco. Anche il bucato lo facevano con la cenere. Data la mancanza di frigoriferi, la conservazione degli alimenti era un problema che richiedeva ulteriore lavoro. Esistevano delle ghiacciaie in cui si conservava il ghiaccio raccolto durante l'inverno, che veniva anche distribuito ai cittadini. Tutti quanti andavano a cavare il ghiaccio, come racconta Teresa. E Teresa dice: Una volta il lago ghiacciava molto di più. Mi ricordo che il macellaio aveva nel suo cortile una cisterna che riempiva con il ghiaccio cavato giù dal lago per tenere in fresco la carne. Si metteva la pula del riso perché impermeabilizzava il ghiaccio così non si scioglieva. Italo dice: mi ricordo che in cortile c'era la ghiacciaia. Abbiamo provato a tagliare il ghiaccio alto 60 centimetri al lago e tutti eravamo impegnati. Chi aveva le bestie col carro lo caricava per portarlo su e noi che eravamo piccolini con le mazzette di legno, pam pam pam, a spaccarlo. Ci stavano 1.000 quintali di ghiaccio in quella ghiacciaia. Fino a settembre c'era ghiaccio, allora la carne si vendeva solo la domenica. Si usciva da messa e ci si metteva in coda per prendere un pezzo di bollito, questo per non andare ad aprire tante volte la ghiacciaia. Perché tutte le volte che si apriva la ghiacciaia, 3 quintali di ghiaccio si perdevano. Se uno aveva bisogno del ghiaccio, andava dal macellaio. Ho bisogno un po' da giash. La società del benessere era ancora lontana. I beni di consumo disponibili erano pochi e costosi. Il vestito e le scarpe, quelle della domenica, erano un segno di questa situazione, così ricorda la signora Regina. Andavamo a lavorare con gli zoccoli in mano per non sciuparli e quando incominciavano ad arrivare le scarpe, la zia, la madai des Frank, des gay, non so. Le ho comperate e le ho messe per andare a lavorare. Alme pa che ha viste che avevi sui scar bianco. Guai! In casa me le toglievo, ma quando uscivo le mettevo in una borsa e quando ero fuori dal paese le mettevo. Se no, erano un guai. Mamma, com'è il vestì? Te metti che il della tua sorella, mi diceva. Guai a chiedere un vestito nuovo. A Gemminga i danè da andare a comprare. Abbiamo visto la miseria, tanta, ma tanta miseria. Prima della seconda guerra mondiale, in paese c'erano alcune industrie, la fornace, naturalmente, che offriva lavoro stagionale, prevalentemente da marzo a ottobre, l'industria aeronautica, la SIAE, e il vicino cotonificio di Varano Borghi. Il lavoro per gli uomini si divideva fondamentalmente tra il lavoro dei campi e il lavoro in fabbrica, i cosiddetti operai contadini. Le donne spesso stavano a casa. La situazione si ribalta durante la guerra, quando, per la mancanza dei maschi impegnati al fronte, le donne dovevano assumersi la responsabilità del mantenimento della famiglia, andando a lavorare in fabbrica. Giordana racconta. Una delle poche fonti di lavoro era la fornace. Era un lavoro stagionale. Si cominciava a marzo e si finiva a ottobre. Qualcuno rimaneva per qualche tempo in più perché c'era magari da smaltire il vecchio lavoro. Si facevano i mattoni. Dopo ottobre la tenevano aperta solo perché venivano a comprare i mattoni, ma la lavorazione era ferma. A lavorarci erano soprattutto i contadini. C'erano 70-80 persone, con quelli della cava dove si estraeva l'argilla. Veniva caricata su dei piccoli vagoni e il trenino la portava in fornace per lavorarla. Era un lavoro molto duro. Verso il 67 la Furnace l'han chiusa. Dopo la fine della guerra, con l'apertura di grandi industrie come la INIS, la crisi del cotonificio di Varano Borghi e l'emigrazione verso la Svizzera, la situazione ribalta ancora e alle donne rimane il residuo lavoro dei campi.